Ecco, se dovete vedere in misura un fatto che è così lontano ormai, perché ci hanno partecipato i vostri nonni, in che misura può influire e che cosa sa, dice a voi, ecco, il fatto che ci sia stato così. Perché noi che abbiamo visto il prima, ne abbiamo visto tutti i cambiamenti. Voi vivete adesso in quella che dovrebbe essere la Chiesa del post-concilio. Non so se e in che misura, se qualcuno di voi ha ascoltato, ecco, è in grado di capire che cosa di nuovo può aver portato nella Chiesa, come era la Chiesa prima, e che cosa ancora, forse come giovani, cosa secondo voi dovrebbe ancora, ecco, esserci nella Chiesa perché corrisponda così alla vostra sensibilità, perché tanti giovani ormai non vengono più in Chiesa, ecco. Hanno fatto tutto il catechismo, quindi ecco, ma così vorrei che venisse fuori, soprattutto a quelli che hanno partecipato a qualche incontro, ecco, secondo voi, ecco, cosa il concilio, cosa è stato questo concilio e che cosa, a che cosa dovrebbe portare ancora. Io non, se avete visto anche qui le domande, sono la Bibbia per voi, è qualche cosa di importante, la liturgia la sentite come una cosa vostra, come la vostra preghiera, essere chiesa, la chiesa sono solo i papi, i vescovi e i preti, o sentiamo di essere noi, come dovremmo arrivare. E poi sono le quattro costituzioni, l'ultima costituzione che è il vedere quanta grazia di Dio c'è anche al di fuori della Chiesa, nella vita di tutti i giorni, nella vita sociale, ecco. E allora come dovrebbe essere il rapporto tra la Chiesa, o noi come Chiesa, o come cristiani, con quelli che non sono cristiani, che vivono la vita di Dio. Ecco, io vorrei proprio che fosse voi a parlare. Non so, io vado anche via se vi crei imbarazzo, ecco. Cominciando a dire per voi il concilio che cos'è o che cos'era, ecco.
Sembra più una cosa del passato che di oggi, diciamo così. Che se uno pensa alla Chiesa prima del concilio, pensa alla messa in latino, alla gente che non capiva quello che si faceva, alla Chiesa che era formata, la Chiesa che si pensava fossero i preti, invece la gente non era la Chiesa, ma era, i preti erano la Chiesa, invece forse quello che dovrebbe aver portato il concilio, secondo me, la gente e i religiosi sono tutti assieme la Chiesa, ecco. Però
però ancora non è così.
Sì. Cioè, nel senso che molti, uno dice perché qualcuno non va in chiesa, i giovani specialmente, finito la cresima non si vedono più. Perché identificano, secondo me, ancora la chiesa con il sacerdote, il prete o il vescovo, il cardinale, il papa che è distante, che sta, lui sta là e noi stiamo qua. Non c'è dialogo. Unione, dialogo, sì. Vabbè, poi ci sono le eccezioni, come dimostra questa.
Io c'è un po' diverse sensazioni sul fatto di perché ci sono pochi giovani, pochi relativamente, forse per i genitori, e non lo so, probabilmente non vedono la questione educativa come era vista un tempo, forse, nel senso, la scuola, la parrocchia, perché ne so, la naia, probabilmente anche questo potrebbe essere un discorso come anche una cosa educativa, quindi un polo di che assieme alla famiglia può formare il giovane, cosa un po' da parte dei giovani c'è questo disinteresse dovuto forse al fatto che non so, la chiesa è vista un po' come una cosa da bigotti, un po' da una cerchia di iniziati, cioè non è una cosa troppo alla moda, come verrebbe da dire, di questi tempi. Invece un pochettino più avanti nell'età, diciamo, non so, dopo l'adolescenza, con l'università e cosa, è vista un po' come, non so, penso una, cioè dove vado io all'università, ad esempio, sono, vedono la chiesa, cioè non tutti ovviamente, però tipo molti collettivi dell'università la vedono come un ente che si impone troppo sulla scena politica, sulle scelte morali anche dei singoli, ad esempio, ne so, le questioni che vengono più spesso e più facilmente a galla, come, non so, ad esempio l'aborto, quel genere di cose lì, vedono, diciamo, un po' solamente il lato forse negativo della Chiesa, che, non so, ad esempio l'opulenza, che forse è anche un po' semplice ridurre tutto a questi, come si dice, stereotipi, diciamo, che se poi uno lo conosce, cioè, almeno, non so, questo immagino dipenda un po' dalle persone, dalla parrocchia. Alla fine sono tutte persone normalissime, senza indottrinamenti, inculcati in chissà quali modi, cioè. Questo più o meno quelle.
Però secondo me, tipo, da un lato, però quelli che dicono, guarda, la Chiesa è ricca e che sono ricchi, il Papa, guarda lì, sicuramente non sanno cos'è la Chiesa vera, delle parrocchie, delle missioni, dei conventi, tutto il bene che c'è nella Chiesa. Però da un lato, alla fine, quello che si vede probabilmente che passa è anche quello, perché se uno guarda la televisione, una messa del Papa la domenica, dire che è una messa da poveri, no, nel senso, cioè, alla fine, se uno non va mai in Chiesa, guarda il telegiornale, passano al telegiornale la messa del Papa, cosa vede? Vede questo signore che è distantissimo, incircondato da persone tutte vestite bene, che sembra che abbia tutto quello che vuole. Poi sicuramente non è così, però quello che passa, forse quello che si fa vedere un po', anche mi sembra che sia quello, perché se anche la gente si distanzia un po' dalla Chiesa, per questo, perché forse quello che si vede anche.
Quindi ci siamo influenzati.
Cioè la gente che non va in chiesa, sicuramente non va in chiesa, quindi non conosce la realtà della chiesa com'è. Quindi, non conoscendola, vede solo la televisione la domenica e dice guarda lì.
O i
giornali. Sicuramente noi che la conosciamo e sappiamo com'è, anche se vediamo la messa del Papa, o vediamo quello che è, come agiscono certi, capiamo cosa vuol dire o cos'è, com'è, però la gente che non va in chiesa non capisce, ecco. Forse se ci fosse scendere un po' dal
trono.
Sì, credo che scendere dal trono sarebbe molto più, avvicinerebbe molto di più, ecco.
Sì, però secondo me ci sono anche molte persone che, cioè, sono due fattori. Persone, giovani o famiglie che non vengono in chiesa, non hanno delle risposte alla chiesa, quindi ne hanno un'immagine soltanto attraverso i mezzi di comunicazione. Però, come diceva prima Riccardo, ci sono anche dei giovani che dopo la crisi non abbandonano. Però, come credo che sia la maggior parte dei nostri compagni, dei nostri amici, perché siamo per la maggior parte battezzati, abbiamo fatto la comunione e la crisi, abbiamo seguito il catechismo. Però qual è la differenza tra chi va avanti nell'attività dopo cresima, dell'oratorio, eccetera, anche senza fare attività di animatore, ma comunque continua ad andare a messa la domenica, quindi a professare una fede, e chi invece il giorno della cresima segna finalmente la fine? Secondo me la differenza sta nel fatto che per molta gente, probabilmente anche influenzato dall'ambiente, che può essere anche a volte negativo, non ha voglia di faticare, perché credo che per tutti noi, comunque, per me lo è stato, adesso non faccio più, però quando c'erano da fare le attività era una fatica, perché la famiglia ti viene contro, perché ti dice: ma cosa vai a spendere tutto quel tempo in parrocchia, oppure tu devi rinunciare a tante cose, e anche andare a messa tutte le domeniche alla fine devi rinunciare a qualcosa, quindi perché per chi abbandona sia più che altro un evitare di evitare lo sforzo, evitare di avere di una fede, di avere delle regole da seguire, che poi uno le segue o meno, però è difficile secondo me, perché dà tanta gioia, è vero, ma perlomeno per la mia esperienza richiesta anche tanto impegno. Secondo me è uno dei fatti che, per cui se molte realtà e molti giovani non seguono più il nostro percorso, cioè il percorso di animatore parrocchiale o che altro, perché fa costa fatica.
Io fatica anche la vedrei più come spinta anche dai genitori, perché qualche genitore dice: vai, dobbiamo sempre andare in chiesa. Ok, sì, rinunciare a qualcosa, però vediamolo anche da questo punto di vista. Ci si stanca dopo un po', o sempre andare la domenica. No, non dico che sia brutto, no. Dico che poi nella mente, quando di un ragazzino piccolo che pensa: ma perché io devo andare in chiesa? Sono piccolo, non è che capisca molto, perché devo farmi questa tortura? E quindi quando si fa catechismo, che perde quel programma piuttosto che qualcos'altro, arriva a pensare: faccio la cresima, ho finito con questa tortura. È quello che bisogna, anche secondo me, che è anche una causa, che si è anche, non dico che i genitori facciano male, anzi fanno bene invogliare i figli, però se poi i figli non contraccambiano, è inutile, perché lo mandi lì ad ascoltare, passa la serata a non far niente, piuttosto startene a casa che non ascoltare niente. Che secondo me bisogna anche vedere se gli interessa, se vedi che non è che gli interessa molto, cosa lo porti lì, piuttosto portarlo alla chiesa la domenica, a spiegargli, perché ci sono anche quei genitori che li portano e non spiegano niente al figlio, e il figlio rimane spaesato, e ci sono quelli che spiegano. Quello che secondo me è un allontanamento.
Bisognerebbe cambiare il metodo, insomma.
Matteo.
Sì, forse è un giro di presentazione.
Come?
Parlai più che a noi.
Andrea.
C'è differenza tra i ragazzi che hanno i genitori che vanno in chiesa e quelli che hanno i genitori che non ci vanno. Che dicono: ecco, crescendo, ma se non ci vanno, non ci vanno più. Io non so se c'è questo tipo di.
Ma no, cioè, nella nostra parrocchia non tanto, cioè almeno come c'è proprio. Anzi, ci sono molti giovani che vabbè, poi magari sono un po' persi, hanno fatto altre cose, così. Comunque molte volte capitava che decidessero proprio, cioè i genitori completamente disinteressati, anzi magari anche con posizioni proprio contrarie, e loro invece con qualche dose di coraggio comunque dicono: no, io mi interessa questa cosa, mi incuriosisce, provo ad andarci.
Sì, però si guardano molte volte, parte proprio dal catechismo e dall'oratorio, perché per i genitori, per le famiglie in cui i genitori non credono, sono ateo, comunque non mi interessa particolarmente, parte tutto perché l'oratorio viene visto come un parcheggio, cioè come un dopo scuola gratuito in cui i figli si vanno a divertire, e poi ovviamente inizia a frequentare catechismi, campeggi, quindi magari i ragazzi, pur avendo dei genitori che non li invogliano, iniziano a vedere una realtà diversa dalla loro, ma molte volte anche i campeggi vengono molti amici di, non perché gli interessi.
Voi siete tutti di questa parrocchia?
No, noi di Iella San Paolo.
Secondo me ci sono gente in chiesa perché ci si è allontanati, la nostra sensibilità si è allontanata da quella comune di un tempo, non per richiamare i costumi degli antichi, diciamo così, però noi abbiamo un'altra forma di religiosità, non positiva certamente. La televisione è il nostro pane quotidiano e le nostre preghiere sono videogiochi, se vogliamo così metterla. Quindi noi, avendo proiettato il nostro bisogno di una divinità in oggetti quotidiani commerciali, non sentiamo più bisogno di andare a cercare laddove dovrebbe essere in chiesa.
Secondo me gira anche tutto sui vizi, perché sì, come dici te, i videogiochi c'hanno, perché noi dopo
i videogiochi
sì, i videogiochi, ma certamente o piuttosto che la televisione qualche qualcos'altro. Secondo me prima del concilio, prima che ci fossero questo, o andavi a lavorare o andavi in chiesa, o la della domenica te ne andavi in chiesa, non avevi altra possibilità, non potevi fare molte cose prima o dopo il concilio. Erano anni 60, non dico che la gente fosse ricchissima, faceva quello che poteva. Secondo me dopo anni 80, quando i videogiochi e la televisione hanno cominciato a diventare bene comune, i bambini rimangono lì e la chiesa non la vedono più come priorità, come qualcosa di importante, la vedono come cosa secondaria, quasi da odiarla, perché dire ma perché devo andare la domenica in chiesa, c'è quello in televisione, perché non faccio neanche fatica, piuttosto che... Invece secondo me bisognerebbe ritrovare questo dialogo che c'era una volta con la chiesa, perché non tanto quanto stare lì, io dico non è importante stare lì in chiesa, ascoltare e poi andare a casa e non mettere in pratica quello che hai sentito in chiesa, non so, il buon samaritano ad esempio, inutile che tu vai ascoltarlo, che vai ogni domenica ad ascoltarlo e ancora, e poi non metti in pratica, mi sembra proprio inutile, cioè almeno mettilo in pratica, anche se vai poche volte, ma metti in pratica quello che hai sentito, è quello che dico.
Io non credo che sia una questione tanto di generazioni, perché se le generazioni precedenti avessero avuto le nostre opportunità di evitare il dialogo con la Chiesa, io sono abbastanza sicuro che l'avrebbero evitato, anche gli antichi, secondo me se avessero avuto la televisione si sarebbero rammolliti, insomma l'uomo è una forma veramente abbastanza che si ripropone comunque.
Ma no, cioè non credo sia così, se cioè, la televisione è un male assoluto.
No,
nel senso che cioè, alla fine, secondo me, uno può essere videodipendente, può anche essere videodipendente, quelle cose lì. Secondo me bisogna, cioè, la cosa che deve passare un po' per prima, magari la chiesa, non che vada in chiesa per, cioè, all'inizio, subito, così, prendendo i bambini, così. Non è che vai in chiesa perché devi farlo, cioè... Uno, sì, quello è il modo di educare dei genitori, devi fare questo perché è giusto, perché è sbagliato, ma all'inizio, secondo me, la cosa che viene più spontanea per attirare la gente in chiesa è la comunione delle persone, no? Cioè, nel senso che, non so, almeno per me è venuto prima il fatto che ci sono i miei amici, che sto bene insieme alle altre persone, mi piace la gente, mi piace stare in compagnia, e quindi vengo in parrocchia. E poi tutto questo si rifletta con andare a messa, fare delle attività in parrocchia, eccetera, eccetera, è una cosa secondaria. Poi, non so, maturando così, uno si pone delle domande e decide un po' più responsabilmente cosa fare cioè a fare con queste cose. Secondo me è cioè, più che altro una cosa da un'istituzione come la si intendeva proprio così, cioè questo, uno va lì, si forma, si esce, rientra, esce, cioè, secondo me è una cosa un po' più giusto passarlo come un modo per amare, ecco, che non un modo di educare bene.
Secondo voi, per esempio, la messa della domenica è sentita come la propria preghiera, un momento importante? Che cosa bisognerebbe fare perché davvero uno andasse perché sente che è importante, che ne ha bisogno, ecco, non soltanto perché è un obbligo. Ripeto, se noi guardiamo quando era giusto in latino, la gente diceva, le donne dicevano il rosario, almeno così preghiamo. Ecco, cioè dimostra che allora non era tanto vista come una preghiera. Oggi che dà la possibilità di partecipare, riesce ad essere vista, e io vado perché così faccio una mia preghiera col Signore, con gli altri, oppure ancora è sentito come un obbligo. bisogna farlo, lo facciamo, insomma serve perché la grazia del Signore, ma che non c'è ancora una vera e propria partecipazione, è che è una cosa mia, vado perché mi sento al di dentro, perché anch'io faccio parte, ecco, di questo gruppo che in questo momento si unisce al Signore, prega, non lo so, ecco. Noi lo troviamo noi vecchi perché confrontiamo col passato, ma voi giovani, non so in che misura, in genere, non dico voi singoli, ma voi che siete tre giovani, in che misura bene, c'è un posto, aggiungi un posto a tavola, e la sento veramente come una cosa, o che cosa si dovrebbe fare perché davvero la gente, i giovani o la gente, sentisse la messa come la loro preghiera, una cosa importante in cui loro hanno un ruolo, non solo come una cosa che si partecipa per tutto il tempo, non lo so.
Secondo me, cioè, non è, la messa non è un obbligo al giorno d'oggi, cioè, uno ci va perché ci crede, però è sempre la messa assieme. Se tu non ci vai, la dicono lo stesso, invece se non c'è il prete, non la dicono. Nel senso, la messa la dice sempre il prete, sembra un po', no? La messa, sembra il privilegio, cioè, il privilegio ce l'ha lui. Se tu non vai, non cambia niente, se invece non c'è il prete,
Da noi in qualche zona di montagna c'è già il culto. Siccome non ci sono abbastanza preti, allora c'è, fanno l'incontro, la messa insomma, un incontro in cui leggono la parola, qualcuno spiega la parola, fanno insieme la preghiera, il prete ha lasciato l'altra domenica delle ostie alla comunione, quindi è veramente una cosa anche senza il prete, anche se il prete si è voluto, è lui che organizza, è lui che consacra le ostie, ecco.
Come gli ebrei fanno.
In America Latina, meglio, nella zona dove il prete andava, aveva quattro posti lontani, ne faceva uno la domenica, gli altri tre facevano il culto, la domenica dopo andava a parlare. Ecco, non so se in questo modo forse loro sentivano più, ho partecipato anch'io, non voglio fare il prete perché era già deciso quel giovedì, e c'erano due che laici che presiedevano. Avevano anche il foglio con la predica già fatta e andavano in giro, hanno fatto la loro preghiera e poi alla fine c'erano tante ostie e hanno fatto la comunione. Non so se, ecco, se questa occasione fa sentire di più la messa come propria, oppure è soltanto la messa di sempre, non c'è prete, la facciamo noi. Ma il fatto proprio che la gente vada, anche se c'è il prete, forse il prete dovrebbe essere più attento a far condividere, a far sentire, ecco, a non isolarsi lui, ma che la messa è la preghiera della gente, ecco, per questo è stata detta nella lingua in cui si parla, qui da noi in italiano, ecco, con le letture che le fa qualcuno della gente, o se anche quelle lì sono cose soltanto così, di rito, ormai, ecco, si fa così, c'è quello che va. Che in fondo uno dentro si sente come si sentiva una volta con la messa in azione.
Secondo me, cioè, anche il fatto che tipo, non so, i fedeli hanno la loro preghiera, vanno a leggere le due letture, fanno le intenzioni, cioè poi quello che dirige, non so, i canti, così, perché poi sono. Almeno da noi sono molto i giovani che fanno questo genere di cose. Secondo me fa anche solo per un genitore sapere che mio figlio è lì che traffica con questo piuttosto che con quello. Quando, cioè, dice, ah, guarda, comunque diciamo, abbiamo le mani in pasta anche noi, come dicendola un po' grossolanamente.
Dovete fare anche voi il manifesto, no?
No, il cartellone no.
Il cartellone.
No, non credo.
E vedo che da qui, credo, si dovrebbe cavar fuori che bisognerebbe fare il possibile che la messa sia sviluppata in modo sempre più che coinvolga la gente in maniera che la gente se la sente. Quindi questo tocca al prete incoraggiarlo a farlo e alla gente esserci qualcuno in mezzo, ecco, che non finisca Io per esempio trovo che le messe della televisione, anche quelle non sono tutte del Papa, ma tante volte anche l'altro vanno in una parrocchia la domenica, allora la cantoria fa vedere che canta, che so io, e quindi la gente rimane muta. Non è un esempio di come dovrebbe essere la gente che canta, perché cantare è pregare, ecco. E quindi allora questo dovrebbe essere forse la conclusione che viene da voi giovani, il fare il possibile che la messa sia sempre più sviluppata da parte di chi la prese, che la dirige, e della gente che c'è, in maniera da farla sentire veramente come qualche cosa di collegata alla vita. Per esempio anche la preghiera dei fedeli, troppe volte si va a leggere quello che è stato preparato in un libro, mentre dovrebbe essere fatta con le intenzioni, ecco, stasera era Don Mario, lui l'ha inventata, ci ha messo dentro qualche cosa che faccia sentire che è collegata con la vita che si vive, ecco. Piacerebbe anche sapere l'altra, quella sulla parola di Dio, ecco, che rapporto avete, come vedete voi, ecco, la parola della Bibbia, ecco, il Vangelo, insomma, l'insieme della Bibbia. E prima del Vangelo era visto come diciamo così, una enciclopedia da cui si vanno a cavare fuori le cose importanti per la vita, che so io, mentre invece oggi è vista come davvero qualcosa di vivo, dovrebbe essere vista come il fatto che quando tu leggi o anche ascolti la domenica oppure la leggi, in realtà ti metti in contatto con Dio, perché è la sua parola, che è molto, a me sembra molto più vivo, ecco, molto più importante che non dire vado a cercare la frase della Bibbia che mi serve in questo momento, no? Questa è una cosa intellettuale, razionale. Invece il dire, ecco, quando abbiamo in mano la Bibbia, quando ascoltiamo la Bibbia, siamo tu per tu con Dio, ecco. Perché Isaia e Luca e Paolo non sapevano dove era Ronco di Cossato, neanche Biella non sapevano, no? Ma lo Spirito Santo, ecco, sapeva che quella parola sarebbe stata detta in quel giorno a quella gente, quindi è stata detta anche per me personalmente, ecco. Quindi la, come dire, l'aspetto vivo, ecco, della parola, che è quello che Dio mi viene a parlare. C'era durante la guerra, c'era a Roma a studiare, c'era un benedettino francese, diceva, pensate, una mamma che ha il figlio al fronte, finalmente dopo tanto tempo gli arriva una lettera, e lei va prima a vedere le notizie in fretta, no? E poi va a vedere le singole frasi, no? Che cosa vuoi dire? E poi chiude il foglio, ecco, mi sembra di mettersi a parlare con il figlio, di mettersi a parlare con il figlio, ecco, dovrebbe essere così anche, cioè di sapere che cosa dice questa parola lettera a sé. Ma poi, ecco, di dire, ecco, qui è Dio che in questo momento si mette in contatto con me, e che la fede, la religione, non è osservare come il codice della strada, no? Lo serve, se non c'è la guardia, fare anche i 100 all'ora, no? Ecco, perché è una cosa così, no? Invece sei a tu per tu col Signore che ti chiama, perché quando ha creato il mondo ha voluto un mondo in cui ci fossimo noi, no? Se non si conosceva da far fare la mamma, c'eravamo degli altri, no, c'è un certo mondo e sta pensando a ognuno di noi, sta chiamando ognuno di noi a vivere non chiusi nell'egoismo, nell'orgoglio, ma a vivere aperti nell'amore. Quella è, come dire, la parola con cui il Signore, quindi sei a tu per tu con Lui, che ti, io credo che questo qui dovrebbe, io l'ho imparato anch'io più tardi, dopo il concilio, perché prima non se ne parlava tanto. A me invece sembra che sia una cosa molto importante, anche per dire la vocazione, no? Che Dio chiama, una vocazione di chiamare. Noi preti al solito diciamo, la vocazione è fare il prete o fare lo suono, no? Ognuno di noi è, Dio ci chiama a fare del bene, no? Nelle situazioni concrete in cui siamo, finché studiamo a studiare bene, quando lavoriamo a lavorare onestamente, quando ci facciamo una famiglia, ecco, a vivere bene la vita in famiglia, ecco, a vedere la vita come chiamate di Dio. E per sapere qual è la lingua, lo stile con cui Dio chiama, la Bibbia è, io dico sempre, se devo andare in Inghilterra per parlare con l'inglese, bisogna che impari la lingua dell'inglese.
Ecco, se io voglio ascoltare quello che Dio dice a me, vuol dire a me. La Bibbia è la parola con cui Dio si rivolge agli uomini, no? Allora, quanto più io conosco, soprattutto nel Vangelo, ecco, quanto più io conosco il Vangelo, tanto più sono in grado di sentire, di mettermi in rapporto con Dio e di ascoltare quello che Dio vuol dire a me, no? Per le situazioni le più comuni, le più concrete, anche per le grandi scelte. Se il lavoro uno dice, beh, dove mi incammino, ecco, domani farsi una famiglia o fare un'altra scelta, ma di sentire la vita così a tu per tu con il Signore, a me sembra una cosa. E questo qui me la, così, la Bibbia, ecco, è proprio la linea con cui il Signore ci parla. Una volta, per esempio, c'era una certa abitudine degli uomini, ma anche, di arrivare a messa dopo la predica, ecco. Tanto la messa è buona, dall'offertorio in avanti si diceva fanno il prezzo. E invece è la cosa buona. Io ho visto una volta dei musulmani entrare in moschia mettendosi le mani così. Dico, guarda che bello, cioè vado ad ascoltare, ad ascoltare il Signore. Io non so, ecco, per voi giovani, come una delle istituzioni quella importante del Concilio è stata proprio sulla Bibbia, ridare la Bibbia, non solo lasciarla ai vescovi, ma ridarla in mano, perché sentire che è quella che ci mette in un rapporto vivo con il Signore, e non lo so, se è un sogno magari, ma io credo che andrebbe anche messo questo qui, anche come impegno della Chiesa, perché forse non l'abbiamo fatto abbastanza. Adesso il Papa ha fatto un sinodo l'anno scorso, un sinodo dei vescovi proprio sulla parola di Dio. Vuol dire che si è accorto che dopo 40 anni ancora non l'ha fatto abbastanza. Non lo so, ecco, che qual è la sensibilità di quei giovani nei confronti della vita. E questa è una cosa che forse andrebbe osservata, ecco. Vi devo dire che se voi vi trovate con dei protestanti, noi sono i valdesi, anche perché loro hanno meno la liturgia, la messa, che loro hanno tutta la parola di Dio e loro veramente ci credono alla Bibbia. Capitato una volta assistere a un funerale in un valdese, per la parola di Dio come per loro, ecco, era una cosa molto importante. Anche se andate nelle chiese, penso alle chiese, dire nelle nostre chiese l'importante è il tabernacolo, nelle loro il pulpito grande, perché la parola di Dio, la cena la fanno una volta al mese, perché sarebbe la nostra liturgia, allora la fanno. Anche noi è vero, abbiamo un altro sviluppo, ma il Concilio ha detto, guardate, che si parte proprio da sentire che siamo tutto il tutto Dio con la sua. Voi ragazzi, fate fatica, facciamo anche noi vecchi.
Ma posso chiederle una cosa, ma cioè noi abbiamo avuto, qualche, diciamo, grana quest'anno, abbiamo dovuto cambiare abbiamo cambiato il parroco perché è mancato quello precedente. Niente. E cioè, un po' mi è venuto da chiedermi, perché c'è stato un periodo in cui non c'era un parroco e c'era una situazione un po' provvisoria, e mi è venuto da pensare, da dire, ma mettiamo caso che un giorno non ci saranno più preti, perché non so, le vocazioni, cioè i sacramenti, tutte quelle cose lì.
Ma ho detto, insomma, ci sono, uno può fare anche il culto. Io, fra l'altro, questa è una cosa un po' strana, Dicono che se uno vuole essere battezzato, no? Sta morendo, vuole essere battezzato e non c'è nessuno, il battesimo di desiderio, cioè di Dio vorrei, ecco, vale come il battesimo d'acqua. Allora dico che anche se non c'è un prete per fare l'Eucaristia,
e la comunità, l'Eucaristia è il memoriale della morte e della risurrezione del Signore. Dice sempre dopo la consacrazione, se no questo memoriale. Memoriale vuol dire non solo far memoria, ma una memoria che rende attuale. Quindi è memoriale, vuol dire che tu pensi alla morte e alla risurrezione e la rendi attuale. Se c'è il prete, lo fa con le parole della consacrazione. Se non c'è il prete, è una comunità cristiana che si trova a fare il memoriale della morte e della risurrezione del Signore. Allora quel culto di cui vi parlavo prima, che certe parrocchie fanno, in Brasile lo fanno molti, perché così pochi preti, cioè facessero apposta, ma siccome non ce l'hanno, ecco, diventa, come dire, un'eucaristia di desiderio, cioè che il Signore tiene conto e ti dà la grazia come se tu l'avessi fatto.
Cioè, quindi cioè, non c'è bisogno di, in quei casi non c'è proprio bisogno di un prete che benedica le...
Non c'è il prete, allora ne fai. Cioè non devi fare apposta, perché la presenza del prete è garantirti che non è un'iniziativa tua, che è l'iniziativa di Gesù Cristo che continua nella Chiesa, no? Quello è, come dire, l'aspetto ufficiale. Ma quando non c'è quello lì, tu lo fai e il Signore tiene conto che tu non puoi farlo col prete e te lo fai proprio tu. Noi abbiamo avuto in una parrocchia, ci sono i diaconi, se qualcuno era in chiesa ha visto quella con la stola, no? Non è un prete, è la sua famiglia, però è un diacono. Diacono vuol dire un aiutante. Allora in una parrocchia per 15 giorni il prete andò via, no? per salute, allora andò un diacono e faceva, lui cominciava, leggeva la parola di Dio, faceva anche un piccolo commento e poi faceva la preghiera dei fedeli e poi leggeva la messa, quella che dice il prete. E poi alla fine c'erano delle ostie lasciate dal parroco consacrate e faceva la comunione. Un diacono, la gente non sa cosa vuol dire diacono, quando andai a chiedere a loro come sta, ah, dice, era quasi meglio la messa del diavolo, diceva invece il diacono, la messa del diavolo che quella dell'arciprete, cioè se la gente capisce che lo si fa, non c'è altro modo, ma facciamo lo stesso, ecco, questa preghiera, e il Signore tiene conto e dà la grazia come se ci fosse la messa normale, non di farlo apposta, e noi non vogliamo il prete, ma in caso di necessità, e questo anche in qualche parrocchia nostra su montagna, dove il prete riesce ad andare, un prete da fuori e dice uno o due di messe, e le altre, nelle altre comunità fanno il culto, lo chiamano, che è la messa senza prete. Noi lo facciamo lasciando delle ostie in maniera che possano fare una comunione che sono, come dire, la comunione con l'ostia consacrata. Però il Signore tiene conto, no? In questi paesi, nel Mergatino in Africa, da molte parti fanno un culto così. Ripeto, non deve essere scelto apposta per escludere l'ufficialità, diciamo, ma c'è un certo modo di farlo. Io ero in Burundi con una missione, ero in una, un piccolo istituto che aveva due comunità, ma ci voleva almeno 20 minuti di giro da l'una all'altra. Allora la domenica avevano due messe, una alle 8 e una alle 10, una alle 8 e una alle 10. Il prete andava una domenica qui alle 8 e là alle 10, la domenica dopo andava lì alle 8, qui alle 10, però quando diceva alle 8, alle 10 la facevamo col catechista. E quando lui andava alle 10, alle 8 l'avevamo già fatto un'altra col catechista. Ecco. Ripeto, in caso di necessità il Signore tiene conto della buona volontà e quindi darà grazie per questo. Allora ecco, la parola di Dio, sarebbe anche interessante sentire come voi giovani, cosa vorreste, come desiderereste secondo voi, ecco, come potrebbe essere meglio valorizzata. Perché è anche vero che la Bibbia, tu prendi la Bibbia, la legge è noiosa, pesante, difficile, poi c'ha delle cose scandalose a leggere così. Cioè, perché quella è una preparazione, e quindi nella preparazione il Signore prende la gente com'è e poi la porta su. È vero, il Vangelo, ecco quello, il Vangelo e la lettera di San Paolo sono il meglio. Ma, ecco, cominciando per esempio a diventare familiari col Vangelo, ma anche andando a vedere il Vangelo si richiama all'Antico Testamento. Quando dicono a Gesù, ecco, è come Mosè, ho la fede di Abramo, ecco, loro uno va a vedere che cos'è questa fede di Abramo, che cosa ha fatto Mosè. E direi cominciare dal Vangelo e poi sentire che, siccome il Vangelo è il punto d'arrivo di un cammino, ogni tanto, come fa la Chiesa, che legge alla domenica, legge il Vangelo, ma la prima lettura la prende dall'Antico Testamento, che è la preparazione. Sarebbe Antico Testamento, Vangelo, la seconda sono le lettere degli Apostoli, quindi in ordine di tempo sarebbe la prima, la terza e la seconda. La prima è prima di Gesù, il Vangelo è Gesù, e la seconda lettura è dopo Gesù, perché sono lettere un po'. Tenere conto di quello, ecco, per esempio la domenica, cercare di essere molto attenti quando vanno i foglietti, uno sarebbe anche bello prenderseli via e poi dopo ritornarci sopra, ecco. È così che uno diventa, pian piano, diventa familiare, amico, ecco, della parola di Dio, tenendo conto che quando sono con la parola sono di fronte a Dio che mi parla.
Una cosa che mi viene in mente quando magari il prete comunque ascolta la tua messa, comunque legge il Vangelo, ci dice la parola di Dio, magari alcuni giovani hanno difficoltà a capire, dicono ma magari è vecchio di 2000 anni fa, sembra quasi che sia una roba antica, ma invece dovrebbe magari a volte riuscire a spiegare, riuscire a far capire comunque ai fedeli come erano i tempi là, comunque può essere ancora attuale. Alcune cose magari non le capiamo perché appunto non c'eravamo, alcune cose erano viste in un certo modo e si facevano in un certo modo.
Infatti l'omelia dovrebbe essere non tanto, non come un prete che dice una volta, oggi è la festa della Santissima Trinità, nel Vangelo non c'è niente di buono, e io vi parlo della confessione. Invece dovrebbe essere, no, l'omelia, la spiegazione, far capire come quella pagina del Vangelo di 2000 anni fa, o quella di Isaia, che è addirittura di 3000 anni fa, come è scritta, perché noi oggi cerchiamo di vivere, ecco, in quel mondo. Ecco, quando Gesù diceva date a Cesare quel che è di Cesare, Dio quel che è di Dio, cosa vuol dire oggi? In maniera da far sentire che il Signore l'ha detto allora, perché le cose poi si sono anche sviluppate, cioè il Signore ha dovuto restare dentro Israele, perché per gli israeliti, se no, tanto è vero che San Pietro credeva che bisognasse prima diventare ebrei per diventare cristiani, ed è stato San Paolo che dice no, ma guarda, ecco, perché c'è un cammino, ecco, nella Chiesa, ma il cammino si rifà sempre alla parola di Dio, ecco. Allora aiutarci a capire oggi quello che la parola di Dio allora ha detto in modo adatto a quel tempo.
Nei confronti attuali, ad esempio? Cioè, possiamo utilizzare,
sì,
la parola di Dio, sì, in confronti attuali?
Sì, perché lui l'ha fatta, perché è servo per la gente di tutti i tempi. Ecco, a delle volte questo, per esempio, il famoso di Freddy, questo professore, che lui la legge come se fosse, andasse interpretata oggi con la mentalità da loro. No, ecco, renditi conto che è un cammino fatto. Io ho sentito, per esempio, voi sapete che la Bibbia comincia con i 6 giorni della creazione, no? Dio disse sia la luce, e la luce fu il primo giorno, e poi dopo la terra, le acque, e poi il 4° giorno dice sia il sole e la luna. Io ricordo un professore a Roma, 1942, vi ricordate, mica il 42, che diceva, ma c'è, come ha fatto a esserci la luce e il sole soltanto al 3° o 4° giorno, il sole e la luna? Ah, diceva, no, perché quando ha creato la terra era mescolata con l'acqua e c'era una gran nebbia, allora si vedeva la luce ma non il sole e la luna. Quando al 3° giorno ha diviso la terra dalle acque, la nebbia è venuta giù, allora il 4° giorno. Questa è stupida cosa lì, no? Ecco, perché quello lì è un racconto poetico per dire la cosa più diffusa la luce, così, ma per dire in 6 giorni è lui che ha fatto tutto, non come dicevano i popoli pagani, anche gli antichi romani, che Giove ha creato questo, Venere quell'altro, Minerva quell'altro, no, è Dio che ha creato tutto, e lo mette in 6 giorni perché così dice, il settimo riposo, non è che il Signore si stanchi e si riposa, ma per insegnare che anche noi 6 giorni dobbiamo lavorare e il settimo dobbiamo riposare. Cioè, bisogna capire quella mentalità, ecco, di allora, ma questo è importante perché anche oggi vale il lavoro e il riposo, che è il giorno in cui, ecco, allora pensiamo a Dio, pensiamo agli altri, che il giorno per loro era il sabato e noi lo facciamo la domenica perché Gesù è risorto il giorno dopo il sabato, e allora il dies domini, in latino vuol dire il giorno del Signore, dies dominica, il giorno del dominus del Signore è diventata la domenica. Ma allora l'insegnamento del lavorare e di dedicare il tempo all'amore di Dio, al ricordo di Dio, al ricordo degli altri, allora ha messo poeticamente, Dio ha creato tutto, ha messo 6 giorni. Ma non è che voglia dire che poi ha fatto davvero 6 giorni, il Signore, fuori dal tempo. Ecco, allora questo qui forse è la difficoltà della Bibbia, ecco, che va letta con qualcuno che ci aiuti. Se prendiamo il Vangelo, quello è già molto più vicino a noi, è più facile. Anche il Signore, per spiegare le cose, faceva le parabole, no? Che racconti, ecco. Perché non vuol dire che le singole cose del racconto, ma è la sostanza del racconto, è quella che noi dobbiamo prendere.
Ma volevo chiedere, come si fa a sapere, cioè, quale interpretazione è giusta della parola? Perché, cioè, ci sono state tante nella storia, ci sono state tante controversie su chi è che ha la verità, ecco.
Anche gli amici protestanti, anche loro sono privi, e fra i testimoni di Geova, loro hanno addirittura corretto, hanno tagliato dei pezzettini che non gli servivano. Ma vedi adesso cosa abbiamo fatto? Una volta guai ai protestanti, che mandavano tutti all'inferno, no? Ma adesso che abbiamo capito, no, che c'è un cammino, che ognuno va a Dio come può, come sa, abbiamo fatto perfino una traduzione della Bibbia ecumenica, che ci siamo messi d'accordo, cattolici, protestanti, ortodossi, e allora abbiamo fatto una traduzione ecumenica, ecco, che non ci sia una cosa che i protestanti dicono, ma l'avete voi, la leggete così perché voi cattolici volete il Papa e che so io, oppure noi diciamo, ma voi, abbiamo fatto, c'è una traduzione interconfessionale, la chiamano, cioè tra le diverse confessioni religiose della Bibbia. Quindi abbiamo tutti la stessa Bibbia, ma è da spiegare anche quella, e quella si spiega, ecco, è la comunità cristiana. I vescovi e i preti sono gli interpreti della comunità cristiana, perché poi ci sono gli studiosi e tante cose, San Gerolamo famoso fu lui che tradusse in latino e poi la divulgata, e quella più diffusa, la chiamavano la Vulgata perché era diffusa. E noi abbiamo sempre detto, anche fino al concilio, quel latino lì, quello di San Gerolamo. Adesso direi che San Gerolamo è del IV secolo, ma adesso ne sappiamo più di Gerolamo. Perché? Perché la comunità cristiana è venuta avanti, no? E ha interpretato, e lì c'è, per noi cattolici, ecco, allora la gerarchia, il Papa dice l'ultima parola, dice, ecco, guardate, questo qui va bene. Io ricordavo l'Assunta. Non c'è nella Bibbia che la Madonna è assunta in cielo, ma ci sono delle frasi da cui si può dedurre, ecco, il Papa si è informato, ha trovato che in tutta la Chiesa per sempre si è pensato, la chiamavano la dormizione della Madonna, gli orientali la chiamano la dormizione, cioè la Madonna che muore ma poi non c'è il corpo perché è assunta in cielo. Ecco, allora dice, se tutta la Chiesa veramente crede che la Madonna è assunta in cielo, allora vuol dire che è vero. Cioè è la comunità cristiana che interpreta nel suo insieme. Certo, per esempio, ci sono dei Vangeli che chiamano apocrifi, cioè dei Vangeli che hanno scritto, per esempio, per raccontare l'infanzia di Gesù. A noi ci raccontavano che Gesù, bambino, quando andava a giocare con gli altri, per esempio, faceva gli uccellini di argilla, no? E poi Gesù, batteva le mani e i suoi uccellini volavano via. E facevano per far vedere che Gesù... No, invece no. Quello lì l'hanno pensato loro. Ecco, la Chiesa ha detto, l'insieme della Chiesa, no, guardate, dei 4 siamo sicuri, quello scritto da Matteo, da Marco, da Luca, da Giovanni. Gli altri possiamo leggere così, ma non li riteniamo più suggeriti dallo Spirito Santo. E allora noi abbiamo solo quei quattro lì, per poi il Concilio di Trento ha detto sì, è andato proprio così. Ma perché era tutta la Chiesa che ha scartato quelli lì dicendo no, possono avere delle cose buone, ma non riteniamo che proprio il Signore abbia suggerito, mentre invece di Matteo, di Marco, di Luca, di Giovanni, pensiamo che il Signore abbia lui suggerito a loro, ognuno a modo suo, ma abbia garantito che quello che scrivono è veramente quello che è. Perché è la comunità cristiana, è la Chiesa nel suo insieme, e la gerarchia diventa l'interprete della Chiesa. Infatti quando nel concilio 1869-70 dice che dovevano restarci più a lungo, poi siccome i piemontesi stavano per arrivare a Roma, che siamo arrivati bene, allora finimmo in fretta, ma prima finirono in fretta, prima di finire vollero definire l'infallibilità del Papa. Però quando parla ex cathedra, non è che si dice una cosa così. Quando dice, ecco, io lo faccio come maestro della Chiesa perché so di interpretare il pensiero della Chiesa, come ha fatto quando ha proclamato il dogma dell'assunzione, la Madonna assuntezza. Non ha neanche detto, non ha definito se è morta e poi è risorta o se è stata assunta in Chiesa, come qualcuno diceva, non è neanche morta. È opportuno pensare che sia morta come è morto Gesù. Ma è sicuro che la Madonna è assunta in cielo, quindi infatti non c'è nessuna tomba della Madonna, c'è a Gerusalemme, perché dove sarebbe rimasto dopo morto per un giorno o due prima dell'assunzione. Ma è perché la Chiesa, lo dice San Paolo nella lettera a Timoteo, il fondamento della fede è la Chiesa, di cui la gerarchia diventa. Ecco, allora la Bibbia, rendersi familiari con la Bibbia è molto opportuno farlo in un gruppetto in cui magari ci sia qualcuno che ha studiato un po' di più, che può aiutare, oppure nella Bibbia, cioè le Bibbie che ci sono in giro, in genere quella interconfessionale, no, la Bibbia che usiamo noi c'ha delle note, cioè quando ci sono delle cose un pochino difficili aiuta, orienta. Ma poi diceva già San Gregorio che la Bibbia cresce man mano che si legge. Cosa vuol dire? Tu la leggi, come anche insomma per studiare le lingue, non è che tu vai a leggere l'inglese soltanto quando lo sai a perfezione, no? Vai a prendere un libro, poi c'è una parola, vai a vedere sul vocabolario, no? Ecco. E allora man mano, a forza di leggere, diventi più familiare con l'inglese. Anche la Bibbia è così, quando trovi una difficoltà cerchi di andare a vedere nella nota o ti fai indicare da qualcuno, ma sapendo che lì dentro c'è la parola di Dio e che man mano, ecco, diceva, cresce con quello che la legge, diceva San Gregorio, cioè man mano che si legge la capisci sempre di più, eh? E voi che cosa dite allora stasera? Lei che sa tutto, la segretaria l'abbiamo incaricata.
Vedete il suo nome?
Luca.
Non è quella che ha scritto il Vangelo. Beh, di tre almeno abbiamo detto qualche cosa. Qui adesso sulla parola di Dio, sulla liturgia, anche sulla Chiesa, no?
Io volevo però dire una cosa, cioè ad esempio a me era capitato una volta che facendo tipo un ritiro così tra amici, cioè chi altro era
il nostro,
sì, che più che altro il nostro scopo era quello di, non so, di prendere delle persone un po' distanti dalla realtà della Chiesa, fargli un po' vivere un po' di bella atmosfera che di solito noi in questi ritiri viviamo, facciamo dei giochi, così, e poi ne approfittiamo anche per buttargli lì qualche riflessione.
Legge una bella parabola, quindi per il buon samaritano, spiega un po' e dice, cioè, vai e fai anche tu lo stesso, cioè ecco, questo rendersi, mettersi al servizio di poveri di più in difficoltà, ecco, una parabola, questo la capisci niente, ecco, andare a scegliere le pagine più significative, ecco, o quelle più facili, se vogliamo, ecco, del Vangelo, il padre buon samaritano, quello che il prete che scende che non guarda neanche, ma era quello il prete dell'Antico Testamento, e il samaritano che era quello più, i samaritani erano quelli più scomunicati, più, e che lui invece si ferma e dice chi è il prossimo? Ma c'è quello lì, se lo fai fare anche lui così.
Perché noi ad esempio avevamo usato anche un po' per quel periodo, forse cos'è che avevamo fatto la passione,
sì,
non mi ricordo più di che evangelista, e la Genesi, sì, avevamo forse puntato un po' in alto.
Dio creatore e Dio redentore, sono i due misteri principali della fede, no?
Avevamo, cioè praticamente con la passione non c'erano stati grossi problemi, cioè semplicemente, cioè uno la può anche spiegare come, sì, l'esempio più grande di amore che sì, uno può avere per le persone,
sì, certo,
e fin lì uno la capisce, no? Poi quando siamo arrivati alla Genesi, che c'era da parlare, non so, di aspetti un pochettino più forse anche filosofici, sì, non so, ad esempio la conoscenza dell'uomo, lo scibile umano, quello,
sì, sì, sì,
così, tipo ad esempio c'è stato praticamente un dibattito tra il nostro prete e un ragazzo che è un irriducibile, è un nato irriducibile, e poi a dire vero, da quello che ho capito è venuto qualche volta in chiesa, cioè,
sì, ecco, la comunione,
sì, cioè non è proprio, sì, sì, istantaneo,
a volte lo fanno apposta, ecco,
sì,
per,
sì, 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 sì. Cioè, era proprio come se non volesse accettare che ci sono cose che l'uomo, a cui l'uomo non può arrivare, che c'è, ci vuole qualcosa in più, no? No. E, non so, quello non capisco tanto se è più un errore nostro ad aver messo troppa carne al fuoco, oppure non so, che magari gliel'abbiamo presentata male o cosa.
Sì, sì, sì. No, è vero che non è facile, ecco, anche perché proprio questa diversa mentalità che avevano loro, mi chiamano i generi letterari, cioè non è una storia come la scriviamo noi, è la storia come se la tramandavano loro, l'hanno tramandata per secoli a voce perfino, e si capisce anche che le cose possono, delle sfumature, bisogna cogliere qual è l'anima dentro, ecco. Le cose non si spiegano da solo, Dio le ha create per il bene dell'uomo. L'uomo è limitato, ecco, e quindi per intelligente che sia, ecco, deve allora educarsi, che su via, ecco, di tener conto che siamo, come dire, che siamo creati, ecco, da Dio, che questo ci dà un condizionamento. E questo anche per la salvezza, perché sennò se ognuno è arbitrario, fa lui quello che vuole, quello che sente, senza seguire degli orientamenti che derivano dal fatto che tu sei inserito in un mondo, cosa succede? Che allora il più forte fa il prepotente e succede
un po' quello che non capisco, che non so, cioè Dio dice vi faccio liberi, sì, amate le cose, e poi dice però di quell'albero non ne potete mangiare,
cioè vi faccio liberi, però dovete tener conto che siete in un mondo che è più grande di voi, cioè non è che di fronte anche alle leggi della natura tu possa dire, per esempio, facciamo l'esempio della droga, ecco, no? Questo qui, per l'indicazione di non drogarsi, è per il tuo bene, perché tu poi ti rovini, che sì, quindi il bene e il male sono al di fuori di te, il seguire non è che tu sia meno libero. Tu sai qual è la strada della vera libertà, perché così realizzi veramente te stesso. Se ti ha fatto libero, non è neanche tu puoi dirmi no. Ma quando io ti dico la strada, è come i cartelli che ci sono sulle strade, se dopo non sei più libero perché il cartello ti dice per andare a bene te ne andare di là, ti aiuta. E se tu invece dici no, mi piace andare dove voglio, vado di là, allora vai, arriveremo, non più va bene. Quindi ecco, il rendersi conto che la legge non è un'imposizione arbitraria, è espressa in modo, ecco, genere letterario, come potevano capirla allora. E oggi va spiegata come possiamo capirla oggi.
Ma Io dico sì, giustissimo quello che ho detto, ma anche vedere alcune cose che io ad esempio non ho mai sentito parlare della battaglia di Gerico piuttosto che la Torre di Babele, forse la Torre di Babele pochissime volte, ma io dico, secondo me è inutile rispiegare cose che a volte si sentono già, certo è utile, repetita iuvam, dicevano i latini. Però dico, sapere anche di altre cose, io non sapevo, io ad esempio ho scoperto a 10 anni, mi sono chiesto, ma guardato la Bibbia, cos'è questa battaglia di Gerico, piuttosto che altri passi dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo. Ad esempio, io l'Apocalisse, quando l'ho vista, ho provato a leggermi un capitolo, non ho capito niente, perché ho detto, ma cos'è questa roba?
Dovrei mandarti il mio libro, perché c'è scritto sull'Apocalisse.
Forse ce l'ho il tuo libro che è scritto.
Il mio libro?
Sì.
Dell'Apocalisse?
Sì, non so, l'avevo preso. No?
Sì. Sì, ma è vero che sono dei libri più difficili, anche sull'interpretazione.
Io dico,
sono due grandi interpretazioni, ma è la sostanza. Tu leggi il Vangelo, ma c'è la sostanza di come vivere la vita umana, di come aprirsi a Dio e di aprirsi agli altri, che in fondo le due cose fondamentali sono credere in Dio e amare gli altri.
Certo.
E quello allora ti aiuta in qualche modo per portare l'amore di Dio a una maggiore consapevolezza, una maggiore sostanza, ecco, e il mio Dio è amore, la Santissima Trinità. È un mistero. Ma c'era un signor Sonnino Bello, non so se avete sentito parlare, Sonnino Bello, è un vescovo molto bravo, ma è morto giovane, poi si è celebrato, ma è giovane. E lui diceva, spiegava anche il mistero, non lo spiegava, diceva, vedi, Don Luigi, che ero poi io, se fosse uno più uno più uno, fa tre, ma sono uno per uno per uno fa uno. Cioè sono totalmente l'uno per l'altro e sono un Dio solo. E noi siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. Allora questo qui era un modo molto semplice, ma ricavato da come Dio ha rivelato che lui Dio è amore e che noi dobbiamo andare. No, è vero insomma, che uno può prendere, dicono, la lettura fondamentalista, vuol dire prendere la frase della Bibbia e come, senza pensare come è stata detta, come è stata pensata. E allora anche quelli, ecco, non è sempre facile, proprio perché bisogna cercare di capire com'era la loro mentalità e come è venuta su, e che anche nel cammino ci sono stati dei limiti. Il buon Abramo è padre della fede, ma quando ha sposato Sara e sono andati in Egitto, sapeva che se il re si innamorava di un, il faraone si innamorava di una che era moglie di un altro, doveva ammazzare l'altro. E allora dice, non dire che sei mia moglie, di che sei mia sorella. Lui se l'è preso. E dopo un po' le cose gli andavano male, gli hanno detto, no, ma guarda che, ma cosa mi hai detto? Abramo non è stato molto di esempio, no? Ecco, ma nel senso che così ci sono anche gli imbrogli di Esaù, di Giacobbe, insomma, una Rachele che preferiva Giacobbe, ci sono, perché nel cammino prende gli uomini come sono, con tutti i loro limiti, e quando arriva allora Gesù, allora dice le cose. Gli apostoli stessi litigavano chi di loro era il più grande, insomma, cioè vuol dire che hanno avuto bisogno anche loro di arrivare a Pentecoste allo Spirito Santo, come noi, anche se siamo cristiani, noi siamo preti e vescovi, parlo dei papi, abbiamo i nostri limiti, no? Gesù diceva già per i farisei, fate come dicono, ma non fate come fanno. Ecco, cioè, tutti hanno ragione, non è facile. Ma bisogna sapere interpretare che la Torre di Babele era proprio questo, il voler arrivare a tutto senza pensare a Dio, al fatto che siamo inseriti in un mondo che ha delle sue leggi, delle sue norme, per cui non possiamo essere. Allora, lei ci sa tutto? Ma credo che era la scelta mezza. Allora dirà qualche cosa, quando chiedono che cosa avete detto, che cosa gli dice?
Ah, ma quando è che dovevano dire poi? Dopo. Adesso però. Ah, sì, faccio riassumere. No, poche cose, se dice anche queste solo tre cose così. La Bibbia che
sì, vabbè, la prima su quella sulla
liturgia.
Sulla liturgia, la messa, cioè abbiamo discusso su che cos'è la messa oggi, che dovrebbe coinvolgere di più la gente, quindi sia attraverso le letture con la preghiera dei fedeli un po' più personalizzata, con i canti che devono essere.
E chiediamo ai preti che ci aiutino,
che ci aiutino a coinvolgerci nella riduzione della domenica. No, ma sei d'accordo. Poi la parola di Dio che va letta, e noi dobbiamo appunto farla propria, perché la parola di Dio è il vocabolario, il mezzo attraverso il quale possiamo ascoltare il Signore e capire qual è la nostra vera vocazione. Quindi iniziare a leggerla pian piano e man mano che la leggiamo cercare di la capiremo sempre di più, quindi farla parte del nostro percorso di fede
e della Chiesa
e della Chiesa
le può attaccare alla liturgia, come la liturgia chiediamo ai preti, e così anche che
ci spieghi,
sì, che coinvolgono sempre di più i laici, che sono il popolo di Dio, ecco, perché l'impressione è che tanti nostri amici giovani smettono di andare in chiesa perché la sentono estranea, la sentono così, ecco, ospitati nella chiesa, non una cosa veramente loro, in cui sono coinvolti nei problemi, nelle scelte.
Sì, quindi interpretarla ai giorni nostri e capire che è stata scritta per rivolgersi a in un altro tempo. Però volevo chiederle ancora un'ultima cosa riguardo prima il discorso della Genesi, della libertà.
Sì.
Io molte volte sento, cioè secondo me molti ragazzi si allontanano perché vedono la Chiesa un po' come un'imposizione di regole.
Sì.
Quindi invece che vederne la libertà che Dio ci ha dato, la vedono come mi dico.
La Chiesa del no, c'è esatto. Un libro
intitolato
La Chiesa del
no. Dicono, però la Chiesa ti impone, ti prende le regole, tanto che tu ti devi andare a confessare perché esci da quelle che sono le regole. E quindi questo.
Sì, sì, bisognerebbe sottolineare più gli aspetti positivi del perché.
Però tanti la vedono proprio soltanto come una gabbia di imposizione.
Ma difatti Belli, che era un impiegato del Vaticano, Gioacchino Belli, diceva: io credo in Dio Padre onnipotente, gli uomini poco, preti e frati bene. Non mica imparare quelle cose. Allora ci vengono a sfrattare. Bene, grazie.
Grazie a lei.
Perché il mondo è giovane, noi vecchi sappiamo che sono vecchi.
Tutte e due. Anche se da noi ci sono molti, cioè molti anziani.
Dove?
C'è una da noi a San Paolo ci sono.
Ah.
No, vabbè, in generale.
Sono religiosi o preti diocesani?
No,
preti diocesani, anche non frati.
No.
San Paolo è vicino alla stazione,
sì,
no?
Esatto.
La stazione è San Paolo.
Sì.
Bene, ciao.
Siete di bene.
Sì.